Pensieri e musica in libertà.
In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e bentrovati nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Io sono Emanuela Spadoni e, beh, dato che è il momento, oggi voglio parlarvi della Pasqua e dell'atmosfera che crea, a prescindere dalla spiegazione religiosa che ci hanno insegnato a celebrare. Beh, ovunque giriamo vediamo colombe, uova, coniglietti di cioccolato che decorano negozi, centri commerciali, abitazioni di tutto il mondo, o quasi. Mille colori e mille fiori primaverili che ci trasmettono serenità, entusiasmo, voglia di ridere, di respirare a fondo, di vivere. Ovviamente è una festività associata ad usanze religiose, usanze popolari, che come tutto il resto però è andata sempre più commercializzandosi nel tempo e come tante altre feste è andata perdendo il significato originario, quello vero, che dovrebbe essere appunto la celebrazione della resurrezione di Gesù Cristo dai morti, così come viene descritta nel Nuovo Testamento, ovvero la resurrezione avvenuta 3 giorni dopo la crocifissione sul Calvario. E come tutti sanno, il giorno di Pasqua non ha una data fissa, ma varia ogni anno e si basa sul calendario lunare. E quest'anno, udite udite, capita di domenica. Scherzo, ma io da piccola ci cascavo sempre. E infatti ricorre la domenica successiva alla prima luna piena dall'equinozio di primavera. Quindi in sostanza si festeggia più o meno nel periodo compreso tra il 22 marzo e il 25 aprile. E da qui diciamo appunto se la Pasqua è bassa o alta. Beh, quando pensiamo alla Pasqua, il simbolo per antonomasia è la colomba bianca che porta nel becco un ramoscello di olivo, e questo simbolo nel tempo è diventato anche il dolce tipico di questa festa. Ma sì, dai, quella che ti divori senza fermarti e che puntualmente ti porta ad una terribile gastrite per la quantità industriale di conservanti che ci mettono dentro. Eh sì, perché ora le colombe sono fatte in serie dall'industria, ma d'altronde l'idea è nata piuttosto recentemente, pensate, negli anni 30. La colomba pasquale è stata infatti inventata da un pubblicitario che lavorava per una nota azienda dolciaria milanese, che lanciò appunto sul mercato questo dolce, utilizzando però lo stesso impasto dei panettoni, solo con una variante sul tema. Sulla superficie ci hanno messo la glassa all'amaretto e le famose mandorle, già, quelle che tutti si vanno a rubare di nascosto senza tagliare la propria fetta, magari fischiettando e guardando il soffitto. Altro dolce classico della Pasqua è il coniglietto. Lui però è entrato a far parte della tradizione grazie al luteranesimo. E in quella cultura il coniglio ha il compito di nascondere le uova per i bambini e loro il giorno di Pasqua si divertono ad organizzare una divertente caccia al tesoro. Peraltro questa è una tradizione che poi si è diffusa molto negli Stati Uniti e comunque nei paesi di cultura anglosassone. E le uova di cioccolato? Eccole qua, sono il tipico simbolo della tradizione pasquale e si intuisce che rappresentano la nascita e quindi il passaggio ad una nuova vita. La tradizione delle uova pasquali, pensate, risale al Medioevo, quando si usava portare in dono uova artificiali in oro o argento. È evidente che era un'usanza delle classi agiate, il popolo invece chissà se aveva il pranzo di Pasqua. Passano i secoli, ma nulla di nuovo sotto il sole. Comunque le uova di cioccolato, quelle attuali, sono state ideate soltanto nell'Ottocento in Francia e Germania. Dopo un po' decisero di confezionarle vuote per poterci mettere la sorpresa. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's all right. All right. La Pasqua viene festeggiata un po' in tutto il mondo, però le tradizioni pasquali cambiano leggermente nei vari paesi. Ad esempio, in Germania il giovedì santo si mangiano soltanto cibi verdi. E in Svezia il giorno di Pasqua simboleggia la partenza delle streghe verso la montagna blu. E i bambini allora si divertono a travestirsi da strega e fanno una sorta di dolcetto scherzetto, suonano alla porta delle case e offrono cartoline pasquali in cambio di dolciumi o soldini. Mentre in Grecia il lunedì prima della Pasqua fanno volare gli aquiloni e il venerdì digiunano. Esistono anche delle usanze in Israele, però quel popolo in questo momento non lo voglio nemmeno nominare, tanto è il ribrezzo che mi provoca. Comunque, a parte questa triste parentesi, come tutte le feste cristiane, anche la Pasqua era una festa pagana, una di quelle che scandivano lo scorrere delle stagioni e ovviamente gli antichi la celebravano in coincidenza con l'equinozio di primavera ed era il loro modo per celebrare la rinascita, la rigenerazione della natura, dell'uomo e la celebravano accendendo un cero che veniva lasciato bruciare per tutta la notte fino all'alba. Per gli antichi era quindi di conseguenza una festa legata alla fertilità e all'est, cioè il punto cardinale da cui sorge il sole. E la divinità femminile che incarnava tutto questo si chiamava Eostre, molto diffusa in Nord Europa. Una leggenda narra che Eostre, passeggiando in un bosco durante un rigido inverno, trovò a terra un uccello ferito. Mossa da compassione, la dea, per aiutare l'animale a superare l'inverno, lo tramutò in una lepre, che però mantenne la capacità di deporre le uova. E così il coniglio pasquale porta in dono delle uova colorate e decorate. Inoltre, la lepre, per la sua capacità di riprodursi in modo copioso, è associata alla fertilità, all'idea di nascita, appunto come le uova, che simboleggiano il continuo ritorno alla vita. La Chiesa Cattolica anche in questo senso ha trasformato la festa pagana, però se vogliamo anche la crocifissione e la resurrezione sono simboli di rinascita, di rinnovamento e anche la Pasqua cristiana racconta il ciclo delle stagioni, cioè la morte e il ritorno del sole. Secondo alcuni studiosi, la storia della Pasqua ha origini antichissime e risalirebbe niente po' di meno che ai Sumeri e alla loro leggenda di Damuzzi e sua moglie Inanna. Questo è un mito epico inciso su tavolette di argilla che risalgono, pensate, al 2100 avanti Cristo. Allora si legge che quando Danuzzi muore, Inanna è disperata, afflitta dal dolore, e allora decide di seguirlo negli inferi, ma lì viene denudata, giudicata e uccisa. In sua assenza la terra perde la fertilità. Ma dopo 3 giorni dalla sua scomparsa, e qui si noti la somiglianza con la resurrezione di Gesù, appunto dopo 3 giorni, gli altri dei riescono a liberare Danuzzi e Inanna dagli inferi e li fanno risorgere per soli 6 mesi, dopodiché devono tornare tra i morti. Insomma, ecco i cicli della natura invernale e della rinascita primaverile. Dicevo che esistono molti paralleli con la storia di Gesù Cristo, ma questo non vuol dire che Gesù sia una storia falsa o che non sia stato crocifisso o non sia risorto, però è certo che la storia cristiana è stata strutturata e abbellita secondo uno schema molto antico e molto diffuso.
Voglia di stringersi poi vino bianco, fiori e vecchie canzoni, e si rideva di noi, che imbroglio era, maledetta primavera, che resta di un sogno erotico se al risveglio è diventato un poeta, se a mani vuote di te. Non so più fare come se non fosse amore, se per errore chiudo gli occhi e penso a te.
Per innamorarmi
stelle una sola ce n'è che mi può dare la misura di un amore. Se per errore chiudi gli occhi e pensi a me,
che esistono dei parallelismi tra il mito epico dei Sumeri, che risale appunto al 2100 avanti Cristo, e la storia di Gesù, così come viene narrata nei Vangeli, perché in Anna sembra che venga fatta risorgere dopo 3 giorni dalla sua morte. E comunque in Anna ha avuto anche altre controparti nel pantheon greco e latino, con Afrodite e Venere. Pensate che quando nel IV secolo i cristiani credettero di identificare il sito esatto a Gerusalemme, dove si trovava appunto la tomba vuota di Gesù, scelsero il punto in cui sorgeva il tempio di Afrodite, demolirono quel tempio e sopra ci costruirono la chiesa del Santo Sepolcro, che è la chiesa più sacra del mondo cristiano. E comunque di storie di dei che muoiono e che poi risorgono ce ne sono tantissime, e tutte rappresentano il ciclo delle stagioni e delle stelle. Ad esempio, nell'antico Egitto c'era il mito di Horus, nell'antica Roma c'era Mitra o Dioniso. In tutte queste leggende prevalgono i toni di fertilità, concepimento, rinnovamento, la discesa nelle tenebre e infine il trionfo della luce sulle tenebre, il trionfo del bene sul male. Vabbè, di Israele comunque mi tocca parlare perché la Pasqua è legata anche alla festa ebraica di Pescia, quella che celebra la liberazione degli israeliti dalla schiavitù in Egitto. E infatti i primi cristiani decisero di celebrare la resurrezione di Gesù nella stessa data della Pescia. Nel 325 d.C. l'imperatore Costantino convocò tutti i leader cristiani nel concilio di Nicea, e siccome questi credevano fermamente che Gesù fosse risorto di domenica, si decise che la festa dovesse essere la prima domenica dopo la prima luna piena dall'equinozio di primavera, e appunto dicevamo che questo è il motivo per cui non c'è una data fissa per il giorno di Pasqua. Dunque, Pasqua e Pescia, quindi resurrezione e liberazione dalla schiavitù, simboleggiano entrambe il rinnovamento, quindi la rinascita. Inizialmente molte delle usanze pagane associate alla celebrazione della primavera erano praticate insieme alla festa cristiana, ma poi chiaramente con il passare del tempo vennero assorbite dal cristianesimo e dai simboli della resurrezione, e quindi si è finito con il dimenticare che si tratta essenzialmente di una festa legata alla natura, al sole, alla celebrazione della vita. E infatti, pensateci un attimo, è solo di fronte alla morte che si riesce a scoprire il vero senso della vita.
riservo a primavera, oppure diverrò gabbiano da scogliera, senza più niente da scordare, senza domande più da fare, con uno spazio da occupare, e io rinascerò. Amico che mi sai capire, e mi trasformerò in qualcuno che non può più fallire, una pernice di montagna che vuole pur non sogna, in una foglia una castagna. Amico caro, amico mio, e mi ritroverò con penne, piume, senza io, senza paura di cadere, intento solo a volteggiare come un eterno migratore. Paura di cadere, intento solo volteggiare come un eterno migratore. E io rinascerò senza complesse frustrazioni. Amico mio, ascolterò le sinfonie delle stagioni con un mio ruolo. Felice d'esser nato fra cielo e terra all'infinito. No, 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 no. Amico mio, ascolterò le sinfonie delle stagioni con un mio ruolo definito, così felice d'esser nato tra cielo e terra all'infinito.
Questi miti, queste leggende non fanno che confermare che è il contatto con la morte, con il buio, che ci fa capire quanto sia preziosa la vita e la luce. Tutti noi, nella nostra condizione terrena, dobbiamo affrontare la morte dei nostri cari, la nostra, e di conseguenza non facciamo che domandarci in cosa consiste la morte. Vorremmo svelarne il mistero. Ci chiediamo cosa si può fare, cosa si deve pensare o in cosa si può credere. E alla fine, in assenza di risposte, finiamo col chiederci in cosa si può sperare. E scaturisce quindi la fede, la filosofia, ci andiamo a rifugiare nella scienza. Su tutto però prevale sempre la speranza. Se non si spera in un significato ulteriore della vita, e se la morte resta l'ultimo confine, beh, diventa davvero difficile vivere e affrontare i giorni che si susseguono. Ecco, la Pasqua è la vittoria della coscienza, dell'anima sul corpo materiale, è la vittoria della speranza sulla morte, è la vittoria del bene sul male, della luce sul buio. E il mio pensiero corre a tutte quelle persone, popoli interi, migliaia di persone che vediamo morire ogni giorno, basta che accendiamo la televisione, che testimoniano il male, l'iniquità, il buio, l'assenza di speranza, appunto. Forse la figura di Gesù Cristo oggi può raccogliere davvero simbolicamente tutte quelle persone, e tutti noi non dovremmo mai dimenticare che là dove c'è una vittima si eleva un grido che dovrebbe risvegliare ognuno di noi. Ecco, questa sarebbe l'autentica, la vera comunione che indistintamente dovrebbe abbracciare tutta l'umanità, a prescindere da religioni, da nazionalismi. Invece vediamo guerre, violenza, terrore, città attaccate senza pietà, strage efferate, come se non ci fossero modi umani di rapportarsi. Pasqua è la festa della speranza, della vita che vince sulla morte, della liberazione dalla schiavitù, dalla fame, dalle guerre, dalla violenza. Pasqua, quindi, come opposizione alla guerra e alla violenza, alla distruzione della bellezza, opposizione all'odio, al dolore, alla morte. Tutti noi dobbiamo fermare i pazzi e gli ingordi che ci stanno distruggendo, tutti noi, uno per uno. Dobbiamo smettere di abbandonarci al conformismo, all'ipocrisia, all'indifferenza. Dobbiamo essere noi a cambiare e provare vergogna per le nostre misere vite normali, senza accontentarci di un uovo di cioccolato. Dunque, sia che la si concepisca come una festa religiosa che commemora la resurrezione di Gesù Cristo, sia che la si viva come un momento in cui le famiglie possono godersi l'arrivo della primavera, decorando uova e gustando coniglietti di cioccolato, comunque la Pasqua conserva ancora lo stesso spirito di rinascita, come è stato per migliaia di anni. E spero che questo risvegli la nostra speranza.
A crown of thorns placed on his head. He knew that he would soon be dead. He said, "Did you forget me, Father? Did you?" Prepared to die, then lifted his face up to the sky, said, "I am coming home now, Father, to you." A reed which held his final sip was gently lifted to his lips. He drank his last and gave. Took from his head the thorny crown and wrapped him in a linen gown. then laid him down to rest inside the tomb. The holes in his hands, his feet inside. Now in our hearts we know he died to save us from ourselves. Oh, hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah.
Three days went by, again they came to move the stone, to bless the slain with oil and spice, anointing, hallelujah. But as they went to move the stone, they saw that they were not alone, for Jesus Christ has risen.
Se vi sembrano brutte le sorprese nel luogo di Pasqua, è perché ancora non avete capito cosa il nostro governo sta preparando in nome della patria. Vabbè, buona vita a tutti. Un abbraccio da Emanuela Spadoni e auguri.